L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo secondo spazio della nostra trasmissione di approfondimento Il Mondo alla Radio. Silvia Giovanrosa e Alessandro Carucci ancora ci seguono dall'altra parte del vetro per la regia e per l'assistenza tecnica. Vi ricordo che anche questo spazio può essere scaricato e ascoltato in podcast dal portale di vaticannews.va. Noi apriamo parlando di quello che è l'evento storico di oggi, soprattutto per quanto riguarda la storia della Francia, ma direi che è un evento che ci riporta a un momento di grande apprensione e coesione per tutto il mondo occidentale. Stiamo parlando di quello che è il maxi processo al terrore, così è stato ribattezzato per le vicende del 2015, con gli attentati che hanno colpito la Francia, in particolare l'attentato che più aveva suscitato orrore, cioè la strage nella discoteca del Bataclan. Ci sono state in tutto 130 vittime. Oggi il processo si è aperto a 6 anni da quegli eventi, si è aperto tra l'altro con la dichiarazione che sarà destinata sicuramente a influenzare quello che è anche la visione dell'opinione pubblica in Francia di questo processo, con la dichiarazione di uno dei principali imputati, sopravvissuto il terrorista unico superstite dell'attacco al Bataclan, che si chiama Salah Abdesalam, e che ha aperto la sua dichiarazione dichiarando che Allah è l'unico Dio. Queste le sue prime parole di fronte ai giudici. Per parlare dell'importanza di questo processo, di cosa significa per la Francia e soprattutto di cosa hanno significato questi attentati per la società francese, abbiamo chiesto aiuto a due nostri colleghi della redazione francofona della Radio Vaticana. Sono Olivier Bonnel e Xavier Sartre. Grazie per essere qui con noi, Olivier.
Grazie a te.
Grazie davvero. Olivier, iniziamo da te. Qual è l'importanza del processo che si è aperto oggi per la Francia? Viene vissuto, abbiamo visto, con apprensione. Il luogo intorno al tribunale è stato blindato. Insomma, si torna quasi a un clima di paura nel rielaborare il passato, nel cercare di trovare giustizia.
Sì, no, sicuramente questo processo ci fa tuffare nel passato, 6 anni fa, in questa notte d'orrore a Parigi, rimette avanti tutte le ferite di tante vittime. Come hai detto tu, ci sono stati 130 morti, poi le vittime, i sopravvissuti sono ancora numerosi, le parti civili sono numerosissime a questo maxi processo, che è una diciamo senza precedenza nella storia francese, nella storia giudiziaria francese. E quindi per la Francia e soprattutto per le vittime è importantissimo, perché c'è un bisogno di giustizia, che passa la giustizia. Come mi diceva una vittima che ho intervistato pochi giorni fa, bisogna passare la giustizia, nel senso che noi in Francia abbiamo la fortuna di vivere in un paese democratico, come in Italia, dove la giustizia è un pilastro importante, e fare passare la giustizia vuol dire che è una risposta in un certo modo al terrorismo, a tutti quelli che dicono che la Francia, l'Italia, i paesi occidentali sono paesi da attaccare perché non hanno le stesse valori.
È una riaffermazione dello Stato di diritto.
Esattamente, questo, quindi a livello simbolico, oltre ovviamente la condanna che è aspettata degli accusati, a livello simbolico è molto forte.
Che ci sia un giusto processo,
esatto.
Un processo dal quale venga fuori
che
anche...
durerà quasi 9 mesi, quindi è lunghissimo perché ci sono 1 milione di pagine nell'istruzione, è veramente pazzesco, è importantissimo nella sua forma.
Tra l'altro sono ben 20 gli imputati, sì, alla sbarra in questo processo, e la grande attesa è anche quella di sentire una verità su quello che è accaduto. Insomma, non sembra quasi che l'orrore di questo evento ancora non abbia una spiegazione al di là di quella del terrorismo. In Francia ci sembra che ci si chieda perché, cosa è successo, cosa vi passava nella mente, perché avete scelto questa strada, perché ci avete attaccato in questo modo.
Sì, e poi purtroppo io penso che questo processo, come in tanti casi simili, non possa portare una risposta, cioè soddisfacente almeno sia per le vittime sia per il grande pubblico, nel senso che non mi aspetto delle grandi risposte e spiegazioni da parte degli imputati, soprattutto da quello principale, quello che è stata fisicamente proprio ad attaccare le terrazze oppure il Bataclan, perché ovviamente siamo in due mondi completamente separati, cioè non c'è un modo di comunicare con loro e loro non hanno un modo di comunicare con noi, in due mondi separati, due mondi diciamo intellettuali
quasi paralleli, insomma,
paralleli, sì, che non si possono incontrare, quindi sì, ci sarà una verità, ci sarà un modo di vedere come si sono svolti questi attentati, come sono stati preparati in tutte le loro modalità, diciamo, materiali, delle cose molto concrete, ma poi capire perché nella mente di questi che sono morti e di quelli che sono oggi in aula, capire come loro sono arrivati a fare questo e a preparare questo, purtroppo non penso che questo processo purtroppo ci riuscirà, semplicemente perché non vediamo proprio le cose dello... bisognerebbe da parte nostra mettersi proprio al posto di loro e loro a mettersi al posto di noi, e siccome non penso che nessuno questa abbia questa voglia,
difficile.
Sarà difficile.
C'è tuttavia una frase che mi ha colpito molto, che è stata pronunciata da uno di questa associazione che si chiama 3 Sons 15, che è
un'associazione di vittime,
esattamente, di vittime di quello che è avvenuto il 13 novembre del 2015, che dice: noi sappiamo che ascolteremo delle parole che ci faranno male, però vogliamo sentire cosa hanno da dire le persone che hanno provocato, sì, tutto questo. Anche questa è una posizione di grande coraggio, che forse poi rientra molto nell'intervista e nell'approccio anche, sì, di rinascita che, sì, 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 le vittime cercano di fare.
È proprio quello che mi diceva questa vittima che ho intervistato, che bisogna fare giustizia, nel senso che questo processo è fatto secondo le regole di un paese democratico come la Francia, quindi gli imputati verranno difesi dai loro avvocati, ci sono più di 330 avvocati in tutto il processo, quindi verranno difesi, avranno la possibilità di dare la loro verità, tra virgolette, anche se sono rinchiusi, come diceva Xavier, nel loro mondo, e per le vittime questo è importantissimo.
Io vorrei adesso, vi riporterò con la memoria a quello che è avvenuto il 13 novembre del 2015, sarà sicuramente una cosa emotivamente importante, ma sentiamo l'audio che è stato estrapolato da un video girato da un giornalista che tra l'altro vive sopra questa discoteca e che fin dall'inizio ha filmato la gente che fuggiva. Neanche lui parla, non descrive quello che avviene nel video, si sentono soltanto i suoni di quello che sta succedendo, ma ci permettono di capire quello che è stato il terrore e la paura di quei momenti. Quelle che sentite sono le urla nella strada, proprio del locale. C'è una persona che chiama Oscar, ci sono per le persone si cercano, ci sono delle urla. Quelli che sentite in sottofondo sono degli spari che arrivano in maniera ricorrente, non sono continui.
Che schifo!
Questo è il giornalista che urla dalla finestra. Cosa sta succedendo? Nessuno sa in realtà cosa sta capitando. Le persone per la strada sono nel panico, c'è chi chiede aiuto, chi non sa neanche spiegare cosa sta avvenendo, chi chiede che arrivi la polizia. E ancora una volta cosa succede? E di nuovo ancora ci saranno degli spari. Questo è un audio che dura più di due minuti ed è soltanto una parte di quello che è stata la durata dell'attacco. E voi potete immaginare quanto sia lungo un periodo di tempo come questo. Quelli che avete sentito in ultimo sono ancora gli spari nel video, ancora peggio, si vedono le persone che scappano, persone trascinate, persone attaccate alle finestre. Xavier, cosa ti ricordi di quel giorno? Perché sono quelle date in cui uno si ricorda esattamente quello che stava facendo quando è arrivata la notizia, come per l'11 settembre.
Beh, diciamo brutti ricordi ovviamente, perché quest'anno 2015 per la Francia è stato un anno molto duro, con prima gli attentati a Charlie Hebdo a gennaio, che già ci hanno colpito tanto, non per l'ampiezza ovviamente della vicenda, ma per il simbolo ovviamente. E poi lì avevamo l'impressione, quando io quel giorno ero a Roma, uscivo dal cinema e ho ricevuto una notifica sul cellulare da Le Monde che diceva attentato a Parigi, cioè, ovviamente le prime informazioni, quindi sono tornato a casa, ho acceso la TV su internet per vedere le notizie francesi e lì ho cominciato a capire un po', diciamo, l'incubo che ricominciava, dicendo ma già perché, e poi cioè, non finirà mai, cioè, perché è una cosa che non si può, cioè, penso, pensare ormai, vabbè, ci pensiamo ormai, quasi siamo, non direi abituati, perché non si può mai abituare, però diciamo che sappiamo che è una modalità poi di fare, nel modo in cui si è svolto, che può capitare, perché è abbastanza semplice: prendo un'arma da fuoco, ci sono tante purtroppo, e sparo alla gente. Ovviamente lì è stato molto più preparato, però tutti gli attentati che poi abbiamo visto, che sia in Francia che sia in altri paesi europei, perché non è solo la Francia che è stata colpita, in Belgio, in Germania, in Inghilterra, in Spagna pure, a più riprese, si vede che quello che vuole fare una strage, qualunque sia il suo motivo poi, perché in quel caso sono attentati jihadisti islamici, però può essere per qualunque altra causa, purtroppo è così semplice. Però questa semplicità ci ha proprio rovinato, perché si dice prima eravamo abituati a vedere o a ricordarsi gli attentati con la bomba, cioè invece lì c'è un contatto proprio fisico con le vittime, vado proprio a sgozzare o ammazzare la gente, poi completamente innocente, non è che vado a colpire un rappresentante delle forze dell'ordine, anche se è stato il caso in alcune volte, o un rappresentante della società borghese, come abbiamo potuto vedere pure in Italia negli anni 70. No, lì c'è un uomo, una donna qualunque, così.
Hai toccato, esattamente il punto, Xavier. Olivier, quello che ha colpito e che forse è uno dei fattori di maggiore trauma per le vittime sopravvissute, ma anche un po' per tutti i francesi che hanno vissuto in presa diretta quegli eventi, è stata la freddezza di questo attentato, no? Non è una bomba che esplode, no. È un prendere di mira, abbiamo sentito dall'audio, sì. No? La distanza.
È pura voglia di distruggere, esatto. Di ammazzare.
La distanza che corre tra un colpo e l'altro, no? È proprio l'andare a cercare, scovare per... Quindi un attentato qui possiamo ben dire che non eravamo assolutamente abituati, e adesso noi sentiremo anche l'intervista che tu hai registrato, un estratto l'intervista a, se non sbaglio, si chiama Emmanuel Domenac, sì. 34 anni,
che era nel Bataclan proprio questa serata.
E lui inizia proprio parlando delle sue ferite, no?
Dice, sì.
Io non ho avuto ferite.
Ferite fisiche, ma ovviamente diciamo psicologiche e ben oltre.
Perfetto, allora direi, sentiamo questa intervista e magari forse Olivier tu puoi parlare sopra per far capire il nostro pubblico italiano.
Sì.
Prego.
C'est une cicatrice non visible puisque j'ai pas de blessure physique, mais avec laquelle je vis depuis bientôt 6 ans.
Sì, sono ferite con cui vive da anni, che ha messo un po' da parte i due primi anni, poi si sono risvegliate e ha imparato a vivere con queste ferite. Sono angosce, momenti di paura,
c'è
questa fragilità. Ciascuna volta che si riferisce al terrorismo jihadista ovviamente torna questa angoscia, ma poi sono andato avanti, ho incontrato delle vittime, sono andato veramente avanti e mi sono pian piano ricostruito per non cedere alla paura. Questo è importantissimo per lui, di magari non so se continua a doppiare. No, sta dicendo Emmanuel che ovviamente si è creato una rete tra le vittime, un tessuto più abbastanza, diciamo, si sono avvicinato per forza dopo questa vicenda orrenda.
Cercando di affrontare insieme.
Esatto. E quindi questo percorso di ricostruzione è già passato per la parola tra di loro, e poi ovviamente non è sufficiente perché per certe persone è difficilissimo di fare questo lavoro di ricostruzione, esatto, di guarigione. E mi stava dicendo che forse non guariremo mai, e la cosa importante è di imparare a vivere con una ferita. Mi ha fatto pensare a una, se lo possiamo paragonare ovviamente tra virgolette, con certe vittime di abusi. C'è questa ferita che rimarrà per sempre, ma l'importante è questo riscatto, questa ricostruzione si fa piano piano con l'aiuto di persone. Allora lui mi spiegava che ha costruito una famiglia, si è sposato, ha fatto anche un percorso spirituale, l'ho saputo, l'ho imparato mentre stavo facendo l'intervista, si è fatto battezzare, ha avuto una figlia, e quindi mi ha detto che piano piano ovviamente questo per lui era importantissimo nel suo percorso, anche 6 anni dopo, anche se ci sono ancora queste angosce, queste paure, è potuto andare oltre, avanti con altre persone, ma ci sono ancora tante vittime che non sono, che devono essere diciamo prese in cura dalla società, dallo Stato francese. Questo era una cosa molto importante che mi diceva nell'intervista, che c'è un fondo di garanzia per le vittime che diciamo dopo 2 anni c'era un accesso per queste vittime a questo fondo, ma adesso c'è tutto un percorso amministrativo
molto
difficile, molto complicato, e diciamo che mi diceva che ci aggiunge tanta sofferenza, perché le vittime forse si mettono a parlare 2-3 anni dopo, al momento o 2 anni dopo la strage di Parigi del 13 novembre non hanno parlato, poi questa ferita diciamo apparisce 2-3 anni dopo, quindi dobbiamo continuare a accompagnare queste vittime.
Un po' come se la società volesse andare avanti e dimenticare, passare,
esatto,
oltre, loro sono intrappolati ancora, si sentono intrappolati,
esatto,
a questa sofferenza.
E poi mi diceva, scusami, una cosa molto importante, che dopo il processo, dopo maggio 2022, quando verrà diciamo chiuso questo processo, sarà ancora importantissimo di accompagnare queste vittime, perché ovviamente siamo sotto diciamo le luci mediatiche, ma quando diciamo la pagina sarà volta, cosa succederà? E questo sarà il momento giusto per continuare a accompagnare queste vittime.
Esattamente, questi sono segni che restano ovviamente e segnano la vita delle persone per sempre. In effetti questo è il rischio, che poi si tenda un po' a dimenticare a livello collettivo, no? Invece è molto più forte, perché si tendono a archiviare questi momenti storici. C'è un elemento che mi piacerebbe commentare con te, Xavier, che è quello della rinnegare questa divisione tra Occidente e Islam, tra Occidente e Oriente, che i jihadisti e i terroristi vogliono fondamentalmente imporre attraverso anche così un alone della religione, no? Una posizione che è stata duramente contrastata da Papa Francesco proprio due giorni dopo l'attentato all'Angelus del 15 settembre, poi sentiremo un estratto. Come viene vissuta in Francia? Qual è la percezione di questa trappola della divisione che il terrorismo vorrebbe imporre?
Sarei tentato di dire che dipende dalle persone, ovviamente. Fortunatamente penso che comunque la società francese è abbastanza matura per fare la distinzione tra i musulmani e i terroristi. Non tutti la fanno e non tutti la faranno, perché diciamo di base sono razzisti e quindi per loro ovviamente, senza fare attentati, comunque i musulmani non sono buone persone.
C'è un estremismo occidentale, possiamo dire.
Sì, ma come in tanti paesi europei, da quel punto di vista non è che siamo diversi, però penso che nella maggior parte della popolazione comunque, cioè, non è perché vedi un arabo oppure un musulmano, qualcuno che si rivendica come musulmano, che vediamo in lui un terrorista. Magari coscientemente forse ci sarà una paura se vedi uno proprio vestito e per dire, ecco, io sono musulmano innanzitutto davanti a voi, come per dire, vedi un monaco vestito da monaco, io sono cristiano cattolico davanti a tutti. Ovviamente il monaco non fa paura, il musulmano farà forse un po' più impressione.
Sapete, proprio in base a quello che dici, avete l'impressione che ci sia la possibilità che questo processo possa portare a una rielaborazione collettiva di quelle che sono tutte le tematiche che poi vengono fuori e sono venute fuori in questi anni anche a livello sociale?
Sarà forse l'occasione di ribadire che tutti i musulmani non sono islamici e tutti gli islamici non sono tutti terroristi, cioè è una grande differenza. E quindi spero sì che si possa ribadire questo, perché è importante comunque, perché viviamo tutti nella stessa società, tutti sono liberi di credere o di non credere a modo loro, e quindi non è che dobbiamo stigmatizzare tutta una popolazione che poi non ha chiesto niente a nessuno.
Grazie davvero Xavier Sartre, grazie Olivier Bonnel per il vostro aiuto nel cercare di comprendere questo che è un momento storico importante, molto importante per la Francia e per l'Europa, che ovviamente tutti stanno seguendo con grande attenzione. Noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, io vi lascio con le parole di Papa Francesco dopo l'Angelus del 15 novembre 2015, quindi pochi giorni dopo gli attentati, vi lascio con le sue parole.
Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. Al Presidente della Repubblica Francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia.